E allora, bentrovati, al di là dello sbalzo termico di 12 gradi, che un poco mi ha fatto risentire la gola, però sono contento di poter condividere sempre questi temi perché credo che alla fine dobbiamo confrontarci e allora credo che l'ansia è un denominatore comune e siccome in questo momento abbiamo bisogno anche di convergere nell'unità, non ci sono differenze tra le paure varie, però nella soluzione non solo siamo accomunati in questo disturbo che sempre di più è una elaborazione della paura profonda che c'è dentro di noi, ma poi è bello poter trovare delle soluzioni, perché sicuramente credo che ognuno di voi avrà avuto a che fare o ha a che fare con questa brutta bestia. In fondo, l'ansia potremmo definirla paura della paura, cioè quella situazione che in realtà dovrebbe nascere come una difesa e dovrebbe proteggere, ma nel momento in cui ovviamente supera un certo livello, non è più funzionale, cioè non ha più quella funzione normale che soprattutto da noi ci aiuta anche a vedere qualcuno che passa col rosso, quindi una iperattenzione. Ma ovviamente fino a che è un'attenzione applicata alla protezione, perché è ovvio che la paura in senso generico nasce dal muoversi in un universo che non è stabile, nasce dal vivere in un mondo dove ovviamente persino le leggi fisiche possono giocare un ruolo negativo, anche la legge di gravità, ecco, è pericolosa nel momento in cui la sfidiamo. Ma, dicevo, da una difesa naturale per cercare di proteggersi, spesso e volentieri, lì dove non troviamo una sicurezza, dove ci accorgiamo che gli appoggi e le difese che escogitiamo spesso sono peggiori dei mali, evidentemente l'ansia della nostra relazione con la realtà, cioè questa paura di non essere in grado di proteggersi da qualcosa di minaccioso, oppure questa paura collegata alla sensazione di non essere amati, alla sensazione di non poter raggiungere degli obiettivi, a tanti aspetti vitali nella nostra esistenza, ovviamente può crescere così tanto, può diventare così elevata da diventare un problema grave. E un problema grave non solamente nella sua caratteristica più comune, che è il disturbo d'ansia generalizzato, ecco questo stato di allarme un poco esagerato che tante volte ci fa pensare sempre al peggio quando, che ne so, il bambino ha la tosse, ah, forse c'è una bronchite, o quando succede qualcosa, arriva una telefonata, chissà chi sarà, ecco, eccetera, eccetera. Ma oltre questa dimensione, che è quella più comune, dove il livello di allarme cresce, come quando una macchina l'allarme di una macchina suona anche se nessuno la sta rubando, quindi questa allerta continua che naturalmente reagisce non soltanto alle minacce esterne, ma questo è un altro aspetto importante. Io, ecco, toccherò alcuni punti, mi piacerebbe poi interagire con qualche domanda perché l'argomento è così vasto che interessa così tante cose che è difficile in una serata poterlo sicuramente penetrare. Dico, ma spesso l'ansia non è collegata semplicemente alla minaccia di eventi esterni, ma è collegata alla minaccia che viene da eventi interni, per esempio da una aggressività che abbiamo represso perché? Perché siamo le persone che fanno buon viso a cattivo gioco. Quindi, in qualche modo, sebbene volessimo attuare una reazione forte a certi eventi che ci hanno ferito, in realtà questa reazione rimane controllata, rimane trattenuta. E tante volte, quando una reazione a una minaccia esterna viene trattenuta, è come se questa reazione diventa una minaccia interna, cioè la nostra reazione allo stimolo che ci ha disturbato può diventare qualcosa che ci minaccia dall'interno. Infatti spesso questa paura di perdere il controllo è proprio sintomatico di questo stato di conflitto, di tensione, dove noi freniamo delle cose che sappiamo sarebbero chiaramente dannose per gli altri, ma alla fine nel tentativo di frenarle in una maniera semplicemente umana, nel tentativo di controllarle semplicemente con una forza di volontà o altri meccanismi umani, spesso, diciamo, la ansia allo stato puro degenera in altre modalità che sono descritte dai cosiddetti disturbi d'ansia e che comprendono disturbi ossessivi compulsivi, cioè questo tentativo di liberarsi dal male attuando delle strategie e poi invece vedendo che non funziona e quindi ritornando continuamente a ripetere dei modelli di controllo di qualche cosa che non va, tipico per esempio ricontrollare 10 volte se uno ha spento la luce, 10 volte no, però dico la sensazione che è collegata alla non sicurezza di avere attuato una cosa che oggi diciamo non è drammatica, però siccome le bollette sono elevate allora è spiegabile, perché dico chi non ha problemi di pagare bolletta non ha problemi neanche di vedere se ha dimenticato le luci accese. Anzi, qualcuno le lascia proprio accese per una paura diversa, paura dei ladri, per cui deve dare un segnale come se qualcuno è in casa. Quindi tante volte per vincere delle difficoltà dobbiamo appoggiarci ad altre cose che non sempre ci difendono realmente. E dicevo quindi, questa ansia di base, questa difesa che chiaramente è comune nel momento in cui ci troviamo in un mondo pericoloso, dove se ci stiamo bene attenti ci sono molti più pericoli di quelli che abbiamo scoperto. Ecco, quindi io non vorrei questa sera aumentare i fattori ansiogeni, però sicuramente credo che noi tante volte siamo liberi dall'ansia perché siamo un po' incoscienti, ecco, perché non sappiamo quello che mangiamo, perché non sappiamo cosa respiriamo, cioè, eccetera eccetera. Quindi, perché se dovessimo in qualche modo approfondire alcune situazioni vitali, alcune situazioni, dovremmo vivere ancora di più. Ecco, io penso a quelli che vivono, ora è stata dismessa questa fabbrica, questa centrale a Gela, per esempio, ma mi ricordo quando andavo 15 anni fa, 20 anni fa a Gela, c'era un'atmosfera che sembrava la nebbia di Londra, ma era una nebbia tossica, e quanti tumori e quante malformazioni e quante cose questa cosa ha determinato. Però evidentemente tante volte ci si abitua al veleno, cioè, non dico che diventiamo immuni, ma non ci facciamo più caso. Quindi dicevo, l'ansia non solo può essere vissuta nello stato più semplice, come di semplice paura di qualcosa che da un momento all'altro ci possa togliere la nostra sicurezza, e quindi ovviamente questo riguarda le cose a cui siamo attaccati. Ecco, non credo che noi abbiamo ansia se possano rubare la macchina del vicino. Ci potrebbe essere uno stato di amicizia tale, sì, però normalmente l'ansia è collegata fondamentalmente alla possibilità di perdere delle sicurezze, delle certezze, degli investimenti affettivi. Ecco, paura che mia moglie non mi sopporta più e se ne va. Succede. Che mio marito superi il limite della sua il suo autocontrollo e faccia un femminicidio. Succedono queste cose, sembra strano, ma quello che ce ne testimonia la cronaca è semplicemente la punta di un iceberg. In realtà la maggioranza di questi episodi si consumano tra le mura domestiche e neanche vengono alla cronaca. Dicevo, ma al di là di questo fatto dell'ansia come stato d'animo di base, di protezione da una minaccia esterna, ma poi abbiamo visto che questa protezione riguarda anche una minaccia interna, cioè come a dire ho paura, ecco, e questa già degenera nel meccanismo ossessivo, ho paura di poter fare male a qualcuno. Ecco, questo per esempio è un meccanismo in cui la paura è collegata a quella irrazionalità che noi teniamo controllata, subiamo, incassiamo e poi a un certo punto cominciamo a avere il sentore, ecco come si accende una spia, come la spia dell'olio, che non significa andare all'elettrauto per cambiare la spia, ma significa che c'è qualcosa che non va nella nostra relazione con la realtà, con noi stessi e tante volte dovremmo essere capaci di cogliere questi primi segnali prima di fare sì che il conflitto, che è una delle caratteristiche che connota l'ansia, cioè quello di essere tra due fuochi, ecco, nel caso per esempio dell'aggressività, da una parte volere esprimerla, dall'altra parte pensare che questo ne avrà delle conseguenze. Allora viviamo sempre tra due fuochi. Cosa faccio? L'ammazzo o non l'ammazzo? No, non a questo livello, ma dico reagisco o non reagisco. E come vedete, in questa dimensione conflittuale, l'ansia cresce, l'ansia si struttura e l'ansia dà una funzione importante che potrebbe servire alla difesa, alla protezione, diventa essa stessa un meccanismo distruttivo. Ecco, potremmo fare tanti esempi, abbiamo appena citato il meccanismo ossessivo-compulsivo, in realtà, ecco, se ci pensate bene, a che cosa risponde l'idea di dover ripetere un qualcosa per liberarsi da una sensazione irrazionale? Potrebbe essere la sensazione dello sporco. E allora lì, come ci si libera dalla sensazione dello sporco? Pulendo. Pulendo che cosa? Tutto, pulendo se stessi, pulendo la casa. E infatti ci sono persone che, soprattutto donne naturalmente, questo ha un più una diciamo, riguarda di più il sesso femminile perché normalmente, dico normalmente perché ora stanno cambiando completamente le regole, diciamo, normalmente questa ansia del pulito è una caratteristica femminile, non nel senso che gli uomini non si lavano e non. Questo è possibile anche, infatti potrebbe essere buono ogni tanto, diciamo, non aspettare che puzziamo o che le nostre mogli ci dicano, guarda che puzzi, ecco. Ma dicevo, capite bene ancora come in uno di questi disturbi d'ansia, quello che sto citando, il disturbo ossessivo-compulsivo, la difesa dalla paura dello sporco diventi essa stessa una trappola. E questa è la modalità con cui l'uomo, fin dall'inizio del suo ritrovarsi in un mondo abbastanza precario, fin dal nostro progenitore Adamo, dico sempre, ha cercato di affrontare la sua precarietà. E ricordate quella espressione importante di Adamo che sente la voce di Dio nel giardino e dice: ho ascoltato la tua voce, ho avuto paura perché ero nudo e mi sono nascosto. Ecco, questo, se volete, è un po' il background, cioè il terreno su cui l'ansia profonda di ogni essere umano ha preso forma, cioè il fatto di avere perso quel contatto con l'assoluto, con l'armonia, con l'eterno, con l'indistruttibile, con l'invulnerabile, con la impossibilità di morire, e invece poi l'essere entrato in una realtà dove ovviamente tutto diventa minaccioso, tutto è precario e quindi ovviamente non è casuale che sia nel Vecchio Testamento, ma anche nell'approccio che Gesù aveva alle problematiche, Molte, molte volte diceva: fatti coraggio, datti tranquillo, non scoraggiatevi, non temete, fatevi animo, eccetera, eccetera. Ci sono un sacco di rassicurazioni e espressioni di questo genere. Perché? Perché l'uomo, ovviamente, fin dal momento della sua, diciamo, crisi di distacco da Dio, ha cominciato a vivere nel profondo questo stato di paura o ansia, se preferite, che è un'ansia in fondo da separazione. Ecco, noi pensiamo che esiste un'ansia di separazione quando magari una persona viene rifiutata fin dalla vita prenatale o viene rifiutata direttamente da un genitore che non l'ha voluta e quindi che l'ha direttamente o buttata o portata in un orfanotrofio. Però se ci pensate, la stessa modalità la possiamo collegare al fatto di avere perso questo rapporto ancestrale, questo rapporto fortissimo con la nostra vera paternità, perché in realtà, sebbene noi siamo nati da un incontro di uno spermatozoo con un ovulo, in realtà noi siamo nati già nella mente di Dio. Noi nasciamo come una creazione dell'amore di Dio. E quindi nel momento in cui c'è stato questo distacco, in questo caso non è stato Dio che ha preso l'uomo e gli ha detto ti butto via, ma è stato il nostro libero arbitrio a immaginare che senza Dio avremmo avuto una libertà più grande, avremmo potuto, ecco, noi realizzare questo essere Dio. Ecco, infatti io mi ricordo un periodo della mia vita quando ho scoperto che non ero Dio, è stata una grande delusione, ma dicevo, da questa dimensione di nostro rigetto di Dio, quindi non è stato Dio, non è stato l'amore paterno di Dio, infatti l'urlo di Dio quando cercava Adamo nel giardino, non era Adamo, dove sei? Che ti do botta, hai fatto. Ma era un urlo di una mamma che aveva perso il suo bambino, che aveva veramente lasciato una libertà, perché questa libertà è fondamentale perché esista l'amore, ma questa libertà era stata gestita male. Ecco, nel desiderio di conoscere il bene e il male, di diventare Dio, di sostituirsi a Dio, l'uomo ha come, in qualche modo, vissuto il suo limite senza più questa contatto di armonia, questa indistruttibilità, invulnerabilità, e quindi ovviamente la prima sensazione che ne ha avuto è stata quella della nudità, che non era solamente una nudità fisica, come spesso magari sottolineiamo, noi abbiamo molto influenza nel sistema in cui siamo sulla sfera sessuale, quindi il nudo è qualcosa che ci fa pensare pornografia, che ci fa pensare tante cose, ma il nudo lì non era solamente corrispondente a un discorso estetico, un discorso sessuale, ma era soprattutto l'avere perso questo contatto, questa protezione, questa sicurezza derivante da una relazione, dall'essere, potremmo dire, quasi una stessa cosa con Dio, e di avere poi, nel momento in cui, si era entrati in questa nuova dimensione, vissuto la paura. La paura è, nello stesso tempo, il bisogno di proteggersi, di coprire la propria nudità, quindi non solo nel senso sessuale, ma nel senso di trovare una difesa, di trovare un'alternativa a quel rapporto meraviglioso che era la sorgente della sicurezza dell'uomo. E quindi da allora sono nati, io posso dire, non sono nati con Freud i meccanismi di difesa. Da Adamo in poi sono nati queste modalità in cui l'essere umano, ognuno di noi, quando comincia a scoprire, ecco, la propria nudità, e poi certamente questa è una scoperta comune, poi se vive particolari traumi, naturalmente questa cosa si accentua nella propria infanzia e il trauma vissuto da un bambino è qualcosa che lo potrà condizionare per tutta la vita, ma quando cominciamo a vivere queste situazioni è come se dovessimo innescare delle difese, dei meccanismi tali da coprire questa nudità. Ora, ovviamente, detto in maniera semplicistica, questi meccanismi che nascono per difenderci a un certo punto non funzionano più, cioè, o meglio, non riusciamo più a vivere incoscienti. Infatti, in realtà, l'ansia, tutto sommato, se lo vogliamo vedere in una ottica, in fondo positiva, come io dico che la depressione è una tappa obbligata nel mezzo del cammin di nostra vita, perché mette in evidenza dei falsi equilibri per portarci a un equilibrio vero, così in fondo anche l'ansia, se ci riflettiamo, è un segnale che dovrebbe farci riflettere e dovrebbe farci comprendere che le modalità con cui stiamo cercando di coprire questa angoscia di separazione, questo dolore di solitudine estremo che io spesso assimilo a quello che Gesù gridò sulla croce, identificato perfettamente con l'essere umano, questo abbandono, lì e lì, la ma sabachthani, questa dimensione in cui lui in quel momento era te, era me, e quindi era distaccato e quindi viveva questa sensazione di separazione e quel bisogno di difendersi da questa angoscia di separazione, tante volte struttura dei meccanismi che alla fine producono un'ansia, perché è ovvio, perché fino a che sono collegate queste difese a delle situazioni precarie, alla fine, fino a che uno dice, per esempio, non sarò mai in ansia fino a che non mi confondo. Fino a che non ti confondi, sembra che sei tranquillo, poi arriverà una situazione dove ti confondi, dove ti smarrisci, dove non è più così facile dire questo è giusto e questo è sbagliato, dove non è più così facile non solo dire questo è giusto e questo è sbagliato, ma dove non è più così facile controllare la realtà. Ecco perché? Perché collegata, ecco, a questa dimensione della perdita di qualcosa di stabile, di sicuro, come l'amore paterno di Dio, ovviamente la nostra tendenza umana poi è quella di cercare, colmare questa insicurezza, di legarci in maniera morbosa, in maniera forte, a situazioni che diano una rassicurazione. Oggi molto approfondito, si chiama lo stato dell'attaccamento, cioè la modalità con cui il bambino nei primi anni di vita vive un rapporto con le figure genitoriali, che come capite bene sono le figure più importanti nel potere compensare quest'ansia, questa insicurezza, questa nudità di cui parlavamo. Ovviamente lì dove questo attaccamento, questo relazione tra il bambino e la madre prima e poi ci entra pure il padre, non approfondiamo perché non è l'argomento che ci interessa, quando chiaramente questo è un attaccamento evitante, un attaccamento insicuro, cioè in pratica la mamma non rassicura il bambino, perché? Perché già la mamma sta vivendo la sua bella disturbo di ansia, disturbo di ossessivo compulsivo, depressivo, eccetera, eccetera. Ovviamente il bambino ancora di più raggiungerà la crisi dell'equilibrio, raggiungerà una situazione in cui è chiaro ancora di più ha bisogno di scoprire una maternità e paternità stabile. Ecco, ma questo non sempre ci porta a Dio, questo spesso ci porta o a dipendere da altre cose e quindi lì possono anche svilupparsi delle dipendenze, o a cercare di controllare la realtà proprio perché non diventi più minacciosa. Ma capite bene che entrambe le modalità ci predispongono anche alla crisi. Perché? Perché l'attaccarsi a delle cose da cui dipendere, ovviamente, è spesso fallimentare perché? Perché non sono Dio. Ecco, c'è una parte particolare nello sviluppo del bambino dove il bambino scopre che suo padre non è Dio. Cioè, che suo, dice, papà, il mio papà è forte, è bravo, è buono, è Superman. Poi dice mio papà, è una cosa inutile completamente. Quindi dove chiaramente quella figura che deve essere riferimento, eccetera, eccetera, dico a prescindere dal fatto di conservare un rapporto, ma è una normale crisi, quella di scoprire il limite delle persone, delle situazioni da cui dipendiamo. Ma anche nel tentativo di controllo c'è un problema, perché quando ti accorgi che quello che devi controllare non è così facilmente controllabile, ecco, e non stiamo parlando dell'ordinare la scrivania, perché questo ancora, o del mettere a posto la cucina, perché questo è. Però quando ci cimentiamo in situazioni più complesse, ovviamente la sensazione del non poter controllare la realtà che ci può sfuggire dalle mani diventa un motivo di ansia, diventa un motivo di paura e lì si innescano quei circuiti, come ho detto, un poco viziosi, che portano al disturbo ossessivo compulsivo, che portano anche al disturbo di attacchi di panico, che portano naturalmente a meccanismi tipo fobico, in cui colleghiamo la nostra paura magari a situazioni particolari, a oggetti particolari, avendo l'illusione che se non ci sono quegli oggetti tutto è a posto. Però in realtà no, è anche quello un bluff. Ecco, la cosa importante da capire, ecco, che spesso mi trovo a sostenere, ecco, e a sottolineare anche con dei credenti, è che siccome la nostra difesa solitamente è una difesa di copertura, di maschera, di non soluzione reale, quando diciamo a un certo punto chiediamo aiuto a Dio, diciamo, per superare la nostra ansia, in realtà potrebbe succedere precisamente il contrario, che cominciamo ancora di più a vivere la sensazione dell'ansia. Ecco, io non parlo di usare la Bibbia come un sistema di training autogeno, ripetendo i versetti o pace, o dichiarando, proclamando, decretando, o tutte queste forme quasi magiche in cui. Ma io parlo del fatto di, in qualche modo, accorgersi che quello che Dio vuole sviluppare in noi per farci superare l'ansia non necessariamente riguarda le circostanze esterne, ecco, perché noi in qualche modo saremmo indotti a pensare che eliminando le persone che ci disturbano noi potremmo essere più tranquilli. E a questo punto cominceremmo a eliminare le persone più antipatiche, questo di qua, quello. E io vi dico che poi alla fine vorremmo eliminare noi stessi, ecco, perché alla fine la scoperta di chi è sincero è che il nemico peggiore nostro siamo noi, o, detto in altre parole, la nostra modalità di elaborare le situazioni. Perché due persone che vivono la stessa situazione hanno delle esperienze totalmente diverse? Perché il problema non è nella situazione, ma il problema è come noi abbiamo imparato a gestire la situazione. Quindi dicevo, spesso io mi trovo con molti credenti i quali mi dicono: ma non è possibile, io ho chiesto a Dio di aiutarmi, ho comandato alla tempesta emotiva di fermarsi e in realtà ho ancora più ansia, ancora più paura. Ecco perché? Perché in realtà è come se Dio, per farci superare la dimensione dell'ansia, della paura, non volesse semplicemente supportarci cambiando lo scenario, eliminando le minacce, ma in qualche modo volesse farci scoprire una dimensione di realtà spirituale che si trova già dentro di noi, dove tutto è armonico, dove tutto è impossibile da non è soggetto all'entropia, dove già c'è una sorta di caparra di quello che sarà l'eternità, mentre il nostro corpo, lo sappiamo tutti, stiamo invecchiando. Cioè, vi vedo un poco più anzianotti rispetto all'ultima volta, anche io. Mentre sicuramente c'è un cambiamento nell'anima, però sicuramente quello che Dio sta cercando di farci comprendere. Tante volte scopro che questa è una grande difficoltà per il credente, quello di capire che noi siamo esseri spirituali che hanno un'anima e vivono in un corpo. Noi abbiamo invece ancora delle immagini troppo mentali anche di Dio, abbiamo delle immagini mentali di come dovrebbe avvenire il processo di cambiamento e questo spesso rallenta. E tante volte sembra strano, ma parlo con tanti pastori, con tante persone che hanno cominciato a scoprire di poter galleggiare proprio quando sono arrivati all'estremo, come quando non hanno avuto più nessuna risorsa, non riuscivano neanche più a pensare a Dio, non riuscivano neanche più a rivolgerci una preghiera. Ecco, Dio non funziona perché noi lo preghiamo, detto in altre parole. Quello che Dio ha messo in te non è collegato a quello che fai tu, ma è collegato a quello che ha fatto Dio. Però se tu non te ne accorgi e continui a cercare di convincere Dio a fare qualcosa senza scoprire questa dimensione che non ti può essere tolta, questa dimensione che non è precaria, evidentemente anche lì puoi naturalmente vivere disturbi d'ansia nonostante chiedi a Dio, nonostante preghi Dio di cambiare le circostanze, eccetera, eccetera. Dio sta cercando di cambiare la tua prospettiva, la mia prospettiva nelle circostanze. Poi sicuramente le circostanze potranno anche cambiare, ma la lezione importante, anti-ansia, è quella di una ricetta antiansia di Paolo mi viene in mente, ora i tempi sono abbreviati, per cui ecco, sia nel campo del rapporto gettuale, sia nel campo del rapporto affettivo, lui dà una legge spirituale che dice come se non, cioè chi compra come se non possedesse. Ma come? Mi sono comprato la macchina nuova, mi si è fatta una striscia, andrò in angoscia estrema. Ma come ho comprato quella cosa e si è sfasciata subito? Certamente questo non significa non avere cura per le cose che compriamo, però il concetto è che quando noi compriamo, quando noi riteniamo che una cosa possa aumentare la nostra sicurezza, e qua apriremo tutto un altro aspetto in cui in realtà nella paura c'è insito il sentimento di non solo di solitudine, ma di paura di non valere, di paura di non essere importante, di paura di non avere un senso nella vita, quindi non solo una dimensione in cui vengo rigettato, ma in cui mi sento inutile. Spesso quando noi compriamo, o quando noi investiamo, è per valorizzarci. E allora lì Paolo usa invece un sistema molto particolare che dice chi compra come se non possedesse e chi ha moglie, quindi è inteso chi ha una relazione affettiva, come se non l'avesse, perché la figura di questo mondo passa. E prima aveva detto vorrei che voi foste senza ansie. Ecco, cosa significa questo in pratica? Significa, ecco, che per la nostra tendenza, dicevo poco fa, a avere un rapporto di dipendenza dalle cose che acquistiamo, da cui dipendiamo, alle quali diamo un valore, noi realmente basiamo la nostra sicurezza o sull'oggetto, che poi potrebbe essere semplicemente il nostro capitale, che magari è in verde, poi a un certo punto. O potrebbe essere il sentimento che ci ha rassicurato, un marito che ci ama alla follia, che poi diventa folle però. O una moglie che non ci lascerebbe mai e che poi in qualche modo a un certo punto dietro la dimensione emotiva cogliamo altri aspetti che magari mettono in crisi persino il nostro senso dell'amore. Allora là cominciamo con questi dilemmi shakespeariani: mi ama, non mi ama, mi ama, non mi ama. Oppure forse non ho trovato il vero amore, eccetera, eccetera. Allora cerco, c'è questa dimensione affettiva, emotiva, investita di troppi significati, diventa un'arma a doppio taglio, cioè diventa un qualche cosa che ci ritorna contro, perché nel momento in cui ci accorgiamo è che le emozioni e i sentimenti sono variabili, e quindi in un certo momento puoi vedere tuo marito come un principe azzurro, e il momento dopo lo puoi vedere come Belzebub, il dio delle mosche, no? No, dico, faccio degli estremi, ma capite, questa variabilità della nostra percezione emotiva, se abbiamo puntato tutto là, se la nostra sicurezza è collegata semplicemente a un rapporto affettivo, è ovvio che quando questo rapporto affettivo comincia a fare acqua, o deve modificarsi forse, perché tante volte lo stesso legame che ci unisce tra moglie e marito, eccetera, eccetera, o anche tra genitori e figli, deve subire delle modifiche. Noi siamo invece drammaticamente attaccati a quello che prima per noi significava. Ecco, tipo una mamma che non può accettare che il suo figlio cresca. E quindi, figlio mio, ma la maglia te la sei messa, poverino. Cioè, quindi deve cambiare. Non significa che la mamma non deve più amare il figlio, ma significa che la modalità con cui si lega non può essere più quella di un tempo. E se invece lei continua a volere vivere quel tipo di rapporto, è ovvio che vivrà anche a distanza di 1.000 chilometri la paura che suo figlio non si sia messo la maglia quando è uscito fuori, ecco, per dire. E vivrà l'ansia a distanza. Allora, in questo senso, dico, sia nel rapporto con le cose, sia nel rapporto con le emozioni, c'è una maturazione in cui realmente possiamo occuparci delle cose senza preoccuparci, cioè possiamo naturalmente imparare, come diceva Paolo, non a cambiare le circostanze nel nome di Gesù, questo, quell'altro. Ecco, io diciamo tante volte vedo un poco stranamente questa modalità, diciamo, in cui oggi spesso si fanno comparire delle figure apostoliche dove che sembra che siano dei supermen, dove tutto gli deve andare bene. Allora Paolo era un fallito in questo senso, e certamente la scrittura, ecco, non ci parla di questo, ma ci parla di un Paolo che nella sua possibilità di scegliere tra un letto comodo e uno scomodo non si andava a coricare come un fakiro sugli spuntoni per dimostrare che era più spirituale, ma neanche non poteva vivere certe circostanze decretando e dichiarando che lui per forza doveva avere il jet privato, doveva avere per forza qualunque cosa, ecco perché, eccetera, eccetera, senza nessun riferimento. Però, come a dire, la bellezza della vita cristiana, prendo Paolo come esempio, imitatore di Cristo, come qualcuno che ci ha chiamato ad essere suoi imitatori nella misura in cui imitava Cristo, era quello di imparare a diventare indipendente dalle circostanze. Cioè, in realtà, quello a cui Dio ci vuole portare non è né una super sicurezza. Purtroppo, come evangelici, ma in generale come cristiani, noi siamo sempre estremi, o siamo super, o siamo esageratamente miserabili. E continuiamo a dire pietà, Signore, pietà, pietà, cioè sono due estremi, o onnipotenti o estremamente incapaci e fragili. Io credo che la vittoria più grande che Dio sta cercando di ottenere dalla tua vita è il fatto di non dipendere dalle circostanze, cioè mentre ti occupi del tuo corpo, non entrare in un discorso ipocondriaco. Mentre sicuramente vai a farti un controllo di quel neo, perché magari potrebbe essere, non cominci a vivere l'ossessione di un neo, diciamo, melanoma che continuamente incombe sulla tua vita. Mentre, diciamo, E così via, cioè, mentre vai a lavorare, però non vivi l'ossessione continua di perdere il lavoro e di... cioè, quindi questa dimensione dove pur occupandoci delle cose impariamo a dipendere principalmente da realtà immutabili, da realtà che non finiscono mai. Ecco, non c'è la possibilità di pensare che l'amore di Dio possa diminuire nei miei confronti. Lo sapete questo? Ma sapete che io scopro tanti cristiani che non lo sanno, che ancora pensano che Dio li possa amare secondo le loro performance o secondo i loro errori, cioè nel senso amare di meno. Ancora sono così condizionati dalle figure umane, genitoriali, da attribuire a Dio questa variabilità. Ma se Dio è variabile nei nostri confronti, se la sua opera è variabile, quello che ha fatto in noi è variabile, ma qua soluzioni per l'ansia non ce n'è, ragazzi, perché anche con Dio bisogna vivere nella paura. Cioè, io mi ricordo che all'inizio della fede, non avendo ricevuto un messaggio collegato alla grazia, perché l'unica modalità che ci libera veramente dalla paura è la scoperta, non della grazia semplicemente come Dio ci fa grazia, ma di quello che la grazia significa, quello che attraverso la grazia, quell'eredità che Dio ci ha donato, quella identità nuova, ne parlerò domani a Torino di più, quella identità meravigliosa, immagine di Cristo che non è condizionata da Cristo che cambia idea e quindi rimane un punto fermo, stabile, anche quando la nostra mente può oscillare. Se non c'è un punto fermo. Una delle maniere con cui Dio mi ha usato a far uscire dalla depressione, pastori, responsabili, leader, è riportarli a questa coscienza dell'identità spirituale. Perché? Perché ci sono momenti in cui non capiamo più niente, non capiamo chi siamo, ci confondiamo. Momenti in cui tutte le difese che abbiamo articolato per bleffare con noi stessi, non coscientemente, crollano. E lì ci vediamo veramente forse come piccoli bambini impauriti, come piccoli bambini che piangono, bambine abbandonate, è come se Dio ci conducesse veramente tante volte all'origine delle nostre paure più precoci, più infantili. Però quando vediamo questo, se non siamo sicuri dell'amore del Padre, magari entreremo in crisi e vivremo un rigetto persino da parte di Dio, ma non che Lui ci rigetta, ma che noi abbiamo questa immagine distorta, che noi cominciamo a pensare di aver fatto la bestemmia con lo Spirito Santo, e noi pensiamo: no, questa volta ho fatto troppo, sbagli, Dio non mi può accettare, Dio non mi può perdonare. E l'ansia cresce esponenzialmente perché? Perché anche la realtà di Dio non è più stabile, non è più ferma. È una grazia dell'Eterno, dice la Scrittura, che noi non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni si rinnovano ogni mattina. Grande è la sua. Dio è stabile. Lui ha deciso di amarti, passato, presente, futuro. Lui ha deciso di perdonarti, passato, presente, futuro. Lui ha deciso di non condannarti, non c'è più alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Passato, presente, futuro. Dio ha deciso di non essere più dalla parte del diavolo, ma non c'è stato mai. Non è l'accusatore. E tante volte noi scambiamo la voce di Dio per quella dell'accusatore e ci sentiamo accusati, ci accusiamo e chiaramente nel momento in cui ci rimettiamo nel campo dell'umano, nel campo del precario, nel campo della non soluzione, cosa può venire fuori come un'ansia all'ennesima potenza? la disperazione, cioè questa sensazione proprio che è il culmine. Perché? Perché non vede più vie di uscita. E se ci pensate, la disperazione è proprio la natura del diavolo, perché lui sa che non c'è speranza per lui. E cerca di comunicare questa dimensione, e quindi un'ansia all'ennesima potenza diventa angoscia, diventa panico, diventa disperazione nel momento in cui continuiamo a cercare una soluzione dove non c'è. E nel momento in cui, in una visione antropomorfa di Dio, cioè in una visione umana di Dio, pensiamo che Dio sia variabile. Non solo, ma pensiamo che anche che quello che Lui ha fatto in noi, chi è in Cristo, è una nuova creatura, pensiamo che sia una cosa relativa. Cioè, se noi lo sentiamo, ok, se noi lo sentiamo, qua la nuova creatura, a caso è una cosa inutile, qua faccio schifo, qua veramente Dio, ma non lo sai quanto schifo faccio. No, caro, io so quanto mi sei costato e quanto veramente sei meravigliosa, quanto sei meraviglioso e quanto quello che ho messo in te è stabile, è fermo. Non dipende dalla tua percezione emotiva. Tante volte, se non arriviamo a questa consapevolezza, le tempeste esterne, tutto quello che sta avvenendo, cioè ci faranno vivere l'ansia con tutte le sue poi elaborazioni. Ecco, perché poi ricordatevi che tutti hanno paura, solo che molti reagiscono alla paura aggredendo. Quindi non è che ci sono persone coraggiose, sono persone che aggrediscono. Quindi diventa fondamentale ristabilire questa immagine, la grazia di Dio, questa immagine della vera natura di Dio e questa immagine della nostra vera identità, proprio perché la pace che Lui ha messo in noi è la pace di Dio alla quale siete stati chiamati. La pace di Dio non è una cosa che viene dalla galassia X, ma viene dal tuo di dentro. Il regno di Dio dentro di te, casomai non l'avessi ancora compreso, è pace, giustizia e allegrezza nello spirito. È, non sarà, è queste realtà. Sono in te. E tante volte, ripeto, se non riprendiamo le coordinate di questa dimensione, sarà difficile anche attraverso una cura d'anime, attraverso una psicoterapia cristiana, quello che volete, superare queste barriere, perché lo psicoterapeuta non è Dio. Ma ovviamente, nella misura in cui ritroviamo questa dimensione del regno di Dio dentro di noi, della nuova identità invincibile, invulnerabile, non che io sono invulnerabile all'esterno, ma sono invulnerabile in quella identità che Dio mi ha dato, lì realmente, se scopro questo, scopro la vita di Cristo in me. Scoprendo la vita di Cristo in me è come se automaticamente esprimerò i sentimenti, le emozioni di Cristo e quindi ovviamente, anziché difendermi e poi avere delle difese fallimentari e vivere il disagio psichico come conseguenza del fallimento delle mie difese. Ho provato a difendermi, ma in realtà mi sono incasinato di più. Nel non difendersi, ma non nel non difendersi e basta, ma nel non difendersi perché coscienti di qualcosa che è già sotto il controllo di Dio, nel non difendersi nella coscienza che tutto può cooperare al bene di quelli che amano, temono Dio, nel non difendersi, nel perdere la propria vita, in realtà noi la salviamo. Sono tanti argomenti che ho toccato, io vorrei andare verso la conclusione perché casomai qualche domanda. Ma in fondo se ci pensate, anche quando Gesù insisteva sul concetto di chi cercherà di salvare la sua vita, quindi chi cercherà di difendersi, chi cercherà di stabilire le difese anche ansiose per proteggersi, alla fine crolla, ma chi la perderà? Quindi, per amore, non minacciato. Non con una pistola, ma con una croce. Chi la perderà per amore? Ecco, perché io credo che l'amore, per chi lo comincia a sperimentare, quello vero, non l'eros, non sto parlando del fileo, sto parlando dell'agapao. Qualcuno dice agapeo, il verbo è agapao. La risorsa più forte è il rimedio più forte contro l'ansia. La coscienza di quanto siamo amati. E questo già in piccolo lo vediamo nella relazione umana, nella dinamica familiare, con una persona che non è sola e c'ha qualcuno che lo supporta, non solo lo sopporta, lo supporta. Già non è da solo di fronte agli ostacoli, ma ci sono momenti in cui anche il supporto esterno non è sufficiente. Abbiamo bisogno di cogliere questo amore incondizionato di Dio che possa esorcizzare la nostra paura in tutte le sue salse. Paura di quello che pensano gli altri, paura di non riuscire, paura. Poi ci sono tante cose, capite, che strutturano dei disturbi diversi, fobie sociali o altre, ma non ha importanza la diagnosi. Il concetto è che qualunque cosa che poi alla fine pensiamo di non poter avere, di non poter raggiungere, eccetera, eccetera, l'amore va alla radice. Perché? Perché ci parla di un qualcosa di compiuto. Ci parla di un valore immenso che abbiamo. Ricordate poco fa il concetto: io ho bisogno di sapere che valgo. L'essere amato profondamente mi dà un senso di coordinate per cui non ho bisogno di qualcun altro che mi dica che valgo. Stavo leggendo proprio oggi in aereo, perché l'aereo è l'unico momento in cui magari viaggio spesso, diciamo, mi leggo dei libri. Stavo leggendo un libro di Max Lucado che parla proprio sulla paura, naturalmente fatto in una maniera molto semplice, però lì, per esempio, facevo un esempio che mi viene in questo momento, in certi posti dove le persone hanno completamente perso il senso del valore, per esempio in stati come la Cina o altri, dove le persone che non funzionano, che nascono con degli handicap, già sono segregate, non valgono niente, sono cose inutili. Già qua noi consideriamo quelli, figuriamoci quelli che hanno un handicap, sono considerate cose inutili. Cioè, la terapia del rinforzo del valore, cioè praticamente, semplicemente il poter scrivere, dire a questi bambini, che non mi ricordo quale handicap avevano, che loro in realtà, al di là di quello che stavano vivendo, erano speciali perché concepiti da un creatore, concepiti da una mente che li amava. Cioè, appena hanno ricevuto questa comunicazione, tutti sono cominciati, sono stati veramente toccati, hanno cominciato a piangere in una maniera incredibile e in qualche modo da questa situazione hanno cominciato a vivere la loro vita liberi da una certa quota di paura, semplicemente perché qualcuno gli aveva detto che non erano particolarmente inutili, non erano esclusi come in realtà stavano vivendo, ma pur nella loro handicap avevano un valore immenso e Dio li aveva creati perché avevano un senso, avevano un valore, avevano un significato. Ecco, questo già, dico, come un piccolo esperimento, è riuscito come a cominciare a cambiare la situazione, il vissuto drammatico di solitudine di alcuni piccoli bambini. Ecco, quindi immaginate quello che Dio può determinare nella nostra vita nella misura in cui veniamo liberati dalle immagini distorte, giudice. Nessuno si può innamorare di un giudice. E noi amiamo perché Egli ci ha amato per prima. È nell'amore profondo che Dio ha per te questa sera, io credo che se lo scopri, e non se lo scopri collegato alle circostanze, Dio, se mi ami, per piacere, elimina mia suocera, se mi ami, per piacere, tura la bocca a mia moglie, oh Dio, se mi ami, ecco. Tante dimostrazioni di amore che chiediamo a Dio ancora che riguardano l'esterno per poter non avere ansia, Dio è come se ci dicesse: l'amore che io ho sparso nel tuo cuore attraverso lo Spirito è una realtà che non dipende da fattori esterni e dalla quale niente e nessuno ti potrà separare, ma se lo scopri, se lo cominci a godere, se lo cominci a gustare, ma se tu stesso non ascolti lo Spirito Santo che ti dice, che fa il tifo per te, anche quando sbagli, che ti consola, che ti dice non ti preoccupare, sempre approvato, graziato, non sei un disgraziato, sei graziato, sei amato, mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, figlia mia per la quale veramente la pupilla dei miei occhi stravede, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Se non possiamo percepire questo amore costante, fermo, continuo, e se le persone intorno a noi che dovrebbero curarci nel mondo spirituale non ci ricordano e non si mettono d'accordo, ma in qualche modo ci intimidiscono, ci intimoriscono, ci minacciano, ci accusano, noi non supereremo le paure. Amen.